Io vi rubo, vi porterei ancora poco perché è tanto che vi stiamo parlando. Fate mio.
Grazie.
Ma fate le finte.
Vuoi parlare con la voce di Foglietta adesso?
Esatto.
No, però di nuovo come prima ci tengo a cominciare con una riflessione di ordine generale. Attenzione, cioè sollevo, porto la vostra attenzione. Il fatto che tutta questa parte che abbiamo sviluppato fino adesso ha delle solleva dei dubbi, dei numeri, delle questioni sostanziali dentro quest'opera, le abbiamo proposte in tutti i campi, in tutte le sedi possibili e immaginabili, vere risposte non ne abbiamo mai avute, veri confronti non ne abbiamo mai avuti nel merito di questa cosa qua. È interessante perché quello che citava Roberto prima era invece una specifica audizione che è stata fatta, come diceva Roberto, dal presidente delle Ferrovie dello Stato, all'epoca adesso è stato licenziato, alla commissione del Senato, e alcune di queste domande erano state fatte da Marco Scibona, che era lì, diciamo, in collegamento con noi, che gli mandavamo a chiedi questo, chiedi questo. Perché vi voglio far vedere questa roba qua? Vi voglio far vedere questa roba qua perché, anche per riallacciarmi a tutti i dubbi che sono stati fatti vedere prima sulla duna, si alzerà la duna, ma saranno 10 metri, diventeranno 15, eccetera. Attenzione, mi spiace che Roberto sia andato via in questo momento, perché io ho imparato un sacco di cose in questi anni che faccio parte della commissione tecnica da tutti loro. Roberto ci ha insegnato una cosa, la palissiana: un cantiere di queste dimensioni non è una sala per il ricevimento da te, e una volta che si comincia non ci sono più delle regole vincolanti. Una volta che dovesse essere aperto il cantiere della duna per fare 10 metri di duna e poi ci fosse bisogno di farne 13, non è che uno alza il dito e dice no scusate, vi siete sbagliati, tornate indietro, abbiamo autorizzato 10, 13 non lo fate, vi abbiamo autorizzato una larghezza di 40 metri e ne avete bisogno di 50, mi dispiace, non potete. Non funziona così, non funziona in genere così, e dentro queste opere non funziona così al quadrato, perché queste opere stanno dentro una procedura di legge approvata dallo Stato italiano, governo Berlusconi 2001, che si chiama legge obiettivo. Insisto, 2001 governo Berlusconi, perché i governi che si sono succeduti dietro l'hanno confermata, si sono ben guardati dal toglio. Questa roba qua non mi ci dilungo, ma il suo risultato qual è? Che Chiomonte, che usiamo solo come esempio di cosa è già stato fatto, Chiomonte è molto interessante per la Torino-Lione, perché è l'unico cantiere aperto della Torino-Lione, e il fatto che alcuni monitoraggi non siano fatti bene, che alcune procedure non siano state seguite correttamente, che succedano delle cose strane, è una bella cartina di tornasole, perché quello è un cantiere piccolo. Quando si aprirà quello del tunnel di Baso, quando si aprirà quello che passa qua, la collina Morelli che è rivalta, quelli saranno cantieri più grandi, e se in uno piccolo non si riesce a fare le cose che sono state promesse ed approvate, figuratevi in uno grande. Perché vi dico questo? Perché se andate sul sito del Ministero dell'Ambiente, dove c'è pubblicata la parte relativa al progetto, già oggi ci sono state 5 varianti. E siccome siamo nella legge obiettivo, la legge obiettivo autorizza il soggetto aggiudicatore ad autorizzarsi le varianti. C'è scritto nella legge. Sì, allora in questa cosa qua LTF dice: accidenti, mi sono accorto che il deposito, il famoso deposito che deve stare a Chiomonte, non mi basta, ho bisogno di un deposito più grande. Prima di tutto scrive una lettera al ministero e gli dice: è vero che ai sensi della legge obiettivo la variante me la posso autorizzare da solo? E il ministero gli risponde, sì, è vero. Allora mi autorizzo la variante, mi fai vedere la slide dopo? Perché diciamo che questa roba costerà l'ira di Dio? Perché il deposito, la variante di deposito di Chiomonte...
Non ci buttare giù.
Ma vedi un cazzo tutte le volte.
È una struttura millenaria questa.
Poi c'è un assessore che ti denuncia.
E proprio tu la
soprintendenza. E queste scarabocche che ci sono qua?
Il monastero del 1029, non ho paura delle stelle.
Ah, mille anni. Allora, mi fermo. Questa variante che trovate, è, questa roba qua è scritta sul sito del ministero. Questa variante di cui nessuno ha parlato, l'anno scorso vale 2 milioni di euro. Che saltano fuori dai soldi dei cittadini, sono tanti o sono pochi? Andiamo avanti.
In realtà con questo pezzo che l'unica dove non c'è la freccia, non c'è in basso, è una verifica della relazione delle procedure sulle giustizie sul cantiere. Abbiamo appena presentato come movimento notabile, che vedremo poi i comuni di aggregarsi, un ricorso presso la giustizia amministrativa contro quella verifica di attuazione, e questo ricorso è firmato da cittadini e da un'impresa agricola di Piemonte. Come commissione tecnica abbiamo supportato la scrittura del ricorso, perché magari ci sono Alberto Perino, più vari proprietari di terreni, tra cui anche quelli del porto in ginocchio.
Andiamo pure avanti. Io devo parlare di salute, no, non mi ci dilungo tanto. Vorrei sottolineare, uso spesso questo tipo di manifesto, vorrei sottolineare un paradosso. Questo manifestino, che è già di qualche anno fa, lo trovate in distribuzione negli studi medici della Valsuda, tutte quelle firme, quei nomi lì sono i nomi di circa 300 fra medici, infermieri, operatori sanitari della Valle, che letto il progetto preliminare, dopo ne vediamo due stralci, sollevano queste preoccupazioni: amianto, particolato, uranio, ossidi di azoto, eccetera. Allora, io sono un cittadino che abita in Valsusa, ci ho fatto due figli che oggi sono all'università. Io chiedo al mio Stato, o quelli là sono dei pazzi criminali, e allora cortesemente me li spazzate via dalla Val di Susa, perché gestiscono la salute mia, dei miei figli e dei miei amici, oppure hanno un po' di ragione. E allora andiamo dietro questi loro allarmi e li approfondiamo e facciamo qualche cosa di più serio. Passiamo a quelle oltre, che andiamo veloce. Perché? Per quale ragione quei medici lì sono allarmati? Perché in questi documenti ufficiali del progetto, mai smentiti in maniera ufficiale, ci sono scritte quelle robe là. Per aumento del particolato si trova la possibilità che alla popolazione ipersuscettibile a patologie cardiache, circolatorie e respiratorie, che indicano un incremento patologico dell'ordine del 10% per le polveri, e per l'ossido di azoto dell'ordine del 10-15%. Non è poco. Quanti siamo qua? 40? Dove sono i 4 che si sacrificano? Cioè, l'ordine di grandezza è questo. È chiaro, non voglio fare dell'allarmismo. Le affezioni saranno dell'ordine del 10% a carico delle persone già predisposte, gli anziani, i bambini, quelli un po' defedati. Defedati è una parola da naturalista. Però è chiaro, questo c'è scritto sul progetto, non se lo inventano i notavi. Andiamo pure. Perché poi, quando andiamo a parlare di particolare di ossidi, farei una cosa, però vorrei guardare la
quella dopo.
Anche quella dopo ancora, e poi torno indietro. Una, due, questa. Queste due tabelle stanno dentro il progetto. Sopra c'è scritto che in fase di costruzione verranno emessi un tot di tonnellate all'anno di NOx, ossidi di azoto, ci sono, NOx, ossidi di azoto, tonnellate all'anno, e un po' di particolati, tonnellate all'anno. Anno meno 2, anno 2, anno 5. Meno 2 è un anno di preparazione, due anni di preparazione, secondo anno di lavoro. Ma qua, in un'altra tabella, 43 tabelle dopo, c'è scritto quanto tonnellate all'anno la Torino-Lione in completo esercizio risparmierà. Fine. Cioè, di che cosa stiamo parlando? 5,1 contro 26, contro 60, contro 64. Adesso possiamo tornare indietro. Prendendo quei dati e mettendoli graficamente, vediamo che in fase di costruzione per gli ossidi di azoto, in fase di costruzione si produce questo e in fase di esercizio si guadagna questo.
E questa è quella bella.
Quella brutta è che per gli ossidi e le polveri fini, in fase di costruzione viaggia questo, in fase di esercizio si risparmia questo. Oh, orizzonte 2053. Ma qual è l'economista, qual è l'operatore finanziario che fa un investimento di questo tipo? Spendo adesso 1 milione di euro per guadagnarne domani 50.000 euro?
Senti.
Ma anche tu. Aggiungo un aspetto. Al di là dei singoli numeri, sui quali c'è un dibattito aperto, ma questo è quello che c'è scritto sul progetto, attenzione, perché noi qua stiamo confrontando un dato ragionevolmente certo con un dato plausibilmente gonfiato, nel senso che questo dipende dal numero delle macchine operatrici, dai quintali di calcestruzzo, ferro, eccetera, sono brevissimi nel progetto, che più o meno ci siamo, ma questo valore, quello del risparmio, dipende dall'aumento dei traffici che giustificano la Torino-Lione. Ma se quei traffici non ci saranno, o saranno bassi, o saranno più bassi di quelli previsti, questo valore qua diventerà ancora più basso. Ma quello là no, quello resta uguale.
Luca, però non è tanto la questione degli anni, perché uno può dire se subisco un po' a beneficio delle generazioni future, non è il problema, è che per 5-6 anni io ho quella roba su di me così pesante, ma se no non è la questione di tanti anni.
E no, risponde Alberto.
Il motivo per cui nel caso di ossidi d'azoto no, potrebbe valere il discorso che fai tu dal punto di vista della prospettiva in avanti, sulle polveri no, perché a parte quello che dice Luca, che se quelle polveri vengono risparmiate solo se i flussi di traffico sono quelli che abbiamo visto, sono per 10, per 7 rispetto a quelli reali, ma facciamo finta che ci siano, un valore così basso perché grazie a Dio i mezzi cominciano a mettere i tanti particolati e cominciano a buttare fuori nella polvere i mezzi che trasportano i camion, le nostre auto diesel, mentre i mezzi di cantiere non rispettano la stessa normativa, hanno livelli di emissione di polveri enormemente più alte e i ritmi con cui vengono abbassati questi livelli sono molto più lunghi, non c'è un controllo sui macchinari di cantiere, per esempio a Chiomonte dovrebbe esistere un registro, non sono ancora riuscito a mettere le mani alla lezione, dove sono scritte le ruspe, i camion, i gruppi elettrogeni, c'è scritto qual è la normativa di emissione che devono rispettare. Dovrebbe essere quella più effettiva, siamo sicuri che non lo è, perché delle fotografie di macchinari sono tutti vecchissimi. E quindi quel bilancio lì non tornerà mai, non ha nessuna possibilità.
Però di per sé l'osservazione sta in piedi dal punto di vista logico. Sta in piedi anche perché la Torino-Lione da sempre viene spacciata come un'opera, diciamo, vantaggiosa per l'ambiente. E io che sono, come dico sempre, il naturalista del gruppo, io ci sto. Ci sto sul fatto che facciamo un sacrificio di 10 anni adesso per avere un guadagno forte per il futuro domani. Il problema però, che è uno dei problemi sostanziali delle grandi opere e di questa in particolare, è che per darmi quel tipo di garanzie, quel tipo di fiducia, questi dati tu devi accettare di confrontarli con la cittadinanza, gli amministratori, i loro tecnici e di discuterli, diciamo, entrando nel merito. Questo non è mai stato fatto. Allora, quando questo sta dentro l'analisi costi-benefici, adesso non ce l'abbiamo nelle slide, ma la lettura del quaderno numero 8 dell'osservatorio di alcune tabelle è terrificante per certi versi. Si scopre che il vantaggio principale della Torino-Lione calcolato sull'analisi di costi-benefici è la riduzione degli incidenti stradali, che vale l'80%.
I due terzi di tutti i benefici.
75%. Scusate, 66%. Allora, tutto questo presupporrebbe, quello che voglio dire, e chiudo perché non ho altre slide dopo, vero? Beh, c'è questa. Tutto questo presuppone una correttezza, diciamo così, nei rapporti fra le parti in causa, che in realtà non c'è all'interno di questa storia e non c'è all'interno di tutte le grandi opere inutili. E non può esserci. Questo è dal nostro punto di vista riteniamo che non ci possa essere, perché se i proponenti accettano di discutere le questioni che ha sollevato Roberto Vela prima, ingegnere che ha costruito la Torino-Milano ad alta velocità, non il naturalista che scende dai monti come sono io, abbiamo l'impressione che se accettano di andare a discutere quelle robe lì, cadono i presupposti della Torino-Lione. La Torino-Lione è nata per giustificare 360 treni al giorno. Se non ci sono i 360 treni al giorno, di che cosa stiamo parlando da 25 anni? È nata per risparmiare in futuro delle missioni? Benissimo, ma se quelle missioni non saranno risparmiate o sono molto poche rispetto a quelle che verranno emesse, come ce la caviamo? Nell'analisi costi-benefici c'è scritto che ci devono essere delle misure di accompagnamento delle politiche, le abbiamo accennate all'inizio, trasportistiche, disincentivare il trasporto su gomma, ma quelle robe lì non ci sono in Italia. E allora